credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli Orizzonti. Oggi vogliamo parlare di un libro che è stato presentato proprio 2 giorni fa qui alla Radio Vaticana in Sala Marconi ed è un libro dedicato ad un grande artista, Lorenzo Lotto. Molti di voi hanno probabilmente anche visitato una mostra che ha avuto un grosso successo qui a Roma e che è stata ospitata presso le scuderie del Quirinale dal marzo al giugno scorso. E immediatamente dopo la mostra è uscito appunto questo libro di Mario Dal Bello, che è nostro ospite qui in studio.
Benvenuto. Buongiorno e grazie.
Dal titolo Lorenzo Lotto, un incontro. Vogliamo un po' parlare di questo, della meccanica di questo incontro?
Ma direi che è un incontro che dura da una vita, perché dove io sono nato, nel Duomo di Asolo, in provincia di Treviso, c'è una pala giovanile del Lotto, per cui posso dire che fin da bambino sono vissuto accanto a questo pittore, poi ci siamo persi per strada e poi ci siamo ritrovati anni dopo, quando per motivi occasionali ho potuto girare la zona della Bergamasca e le Marche, dove ci sono la maggior parte delle opere di questo pittore, ed è nata, direi, una consuetudine, un'amicizia anche, per cui a un certo punto non potevo non descrivere questo incontro, perché si è trattato di un incontro vero e proprio con un genio misconosciuto, perché Lotto è stato ignorato per secoli ed è stato riscoperto solo alla fine dell'Ottocento da Bernard Berenson, il grande studioso che ha riscoperto anche Caravaggio. E fra Caravaggio e Lotto ci sono delle affinità, nel senso che Lotto è prima di Caravaggio e Caravaggio attinge anche da lui. Quindi io ho voluto trasmettere un incontro con questo genio, ecco, straordinario e molto moderno.
Si parla di genio, ma si parla anche di originalità rispetto ai tempi nei quali lui è vissuto, rispetto ai suoi contemporanei.
Sì, sicuramente, diciamo, essendo vissuto nell'epoca di personaggi come Bramante, Leonardo, Raffaello, Michelangelo e Tiziano, che era molto geloso di Lotto, diciamo, perché Tiziano era, umanamente parlando, un personaggio piuttosto discutibile, ecco, diremmo, possiamo veramente dirlo. Ecco, lui si è trovato a contatto con questi mostri sacri e diciamo che è stato un perdente dal punto di vista umano, perché ha dovuto rifugiarsi un po' per carattere, essendo un carattere ipersensibile, inquieto, e un po' anche perché non riusciva a entrare nel giro, diciamo, delle grandi committenze, proprio per il suo carattere, anche per la sua sensibilità e anche perché gli altri lo estromettevano. Allora la sua arte è rimasta, diciamo, ai margini della grande arte ufficiale. Il suo successo è stato soprattutto nelle zone provinciali, diciamo nelle Marche e nella zona bergamasca. Pur essendo veneziano, lui diciamo che è stato una persona, un pellegrino inquieto, è andato e venuto da Venezia ed è morto a Loreto, oblato della Santa Casa, ormai anziano, lasciando le sue ultime opere lì alla Santa Casa, dove si possono vedere.
Parlavi prima della modernità di Lorenzo Lotto, in che cosa era visibile?
Ma la modernità di Lorenzo Lotto sta in questa sua grande capacità di entrare nella psicologia dei personaggi, cioè noi diremmo che è un pittore psicologo, potremmo anche dire che è un pittore psicanalista. Nella galleria dei ritratti, infatti il libro comincia proprio con la ritrattistica, proprio perché attraverso i ritratti, da una parte, egli svela fino in fondo la psicologia dei personaggi, cioè non li ammanta di un'aura di divinità, non so, o di superiorità, come potrebbe essere in Raffaello o in Tiziano, ma entra nel profondo della loro anima fino in fondo. Ma alla fine la grande scoperta che noi facciamo è che attraverso questi ritratti Lotto ci parla di se stesso. Quindi è moderno nel suo autobiografismo, è moderno nel suo entrare nella psicologia profonda dei personaggi e nelle inquietudini interiore che trasmette.
Gli sguardi, parlavi appunto dei ritratti, gli sguardi sono magnetici.
Gli sguardi sono magnetici, catturano, ci sono certe figure che sembra siano sul punto di piangere, sempre. E invece no, sono, perché sono borghesi, oppure sono giovani anche altezzosi, oppure signore, diciamo, che mostrano i loro gioielli, ma c'è sempre qualche cosa di inquieto che non riescono a nascondere, cioè perché Lotto penetra fino in fondo, però i suoi personaggi ti guardano e aspettano da te una risposta, vogliono parlare con te, no? C'è un pathos sempre che Lotto trasmette, no?
Per quel che riguarda le sue opere invece spirituali, anche queste sono naturalmente contenute e analizzate nel tuo libro?
Sì, beh, diciamo che l'80% della produzione pittorica del Lotto è sacra. Sono temi religiosi, diciamo, sono storie di santi, sacre conversazioni, fatti del Vangelo. La sua caratteristica è intanto questo grande realismo. Cioè è un'arte del quotidiano, già prima di Caravaggio, è un'arte appunto del quotidiano, i suoi santi sono personaggi della vita normale, gente che si incontra in campagna, insomma, ragazzi vestiti da angeli, angeli che annunciano alla Madonna appunto l'incarnazione e la Madonna si spaventa, come nella famosa tela di Recanati, dove si spaventa e si spaventa anche il gatto che inarca la coda, per cui c'è proprio questo grande, questo il quotidiano. Quotidiano, ecco, il Vangelo del quotidiano. Addirittura in una cappella di campagna, che io definisco una Sistina di campagna, a Trescore Balneario, dipinge le storie di Santa Barbara. E le storie si sono storie come un fumetto, diciamo, che vengono raccontate in una maniera così discorsiva, e ci sono piazze di paese col mercato, i ragazzi che giocano e cadono, non so, i soldati, cioè è un Vangelo del quotidiano già prima di Caravaggio, e questo attira moltissimo. Poi Lotto ha delle invenzioni formidabili. Per esempio, c'è una grande pala marchigiana nella quale, che è la pala della Madonna del Rosario a Cingoli, nella quale lui si inventa un pergolato di rose e dentro le quali ci sono i tondi con tutte le storie dei misteri. È un'innovazione unica. Da lui sono partiti centinaia di tele, di santini. Cioè, diciamo, è un grande innovatore, ha una fantasia straordinaria, come quando in una tela a Bergamo dipinge il paradiso e gli angeli sono viola, sono verdi, sono azzurri. Cioè, surreale. Quindi c'è un tocco di surrealismo, un tocco di paesanità, per dire, un tocco di popolarità insieme a una profondissima spiritualità. C'è una trinità che Lotto ha dipinto, che per me è una delle più insolite raffigurazioni della trinità a Bergamo, nella quale c'è il Cristo che mostra le sue ferite, ma dietro di lui c'è l'ombra del Padre in grigio. Una raffigurazione veramente straordinaria. Quindi un genio dalle molte facce.
Ritorniamo un attimo, l'hai anche descritta brevemente, una delle tele più famose ovviamente del Lotto, che è l'Annunciazione, a cui d'altronde è anche dedicato la copertina del libro, appunto l'immagine della Vergine spaventata dall'annuncio, il gatto appunto, il gatto, che anche lui
e scappa.
Si spaventa, è un'immagine che molti dei nostri ascoltatori probabilmente ricordano. E, dicevo, il ravvisabile in questa tela, così come nelle altre tele del Lotto, oltre a questo realismo, no? di cui parlavi, anche un simbolismo molto
sì,
forte. Poi.
Sì, beh, diciamo, questa tela si trova a Recanati, perché lui ha dipinto diverse annunciazioni. Questa è quella appunto più famosa, ma il simbolismo è fondamentale nelle opere del Lotto, ma in lui è innato. Siamo noi che dobbiamo cercare di capire di nuovo,
di decifrarlo,
diciamo così. Ecco, anche per esempio in questa famosa tela dell'Annunciazione di Recanati, l'angelo, che è un angelo bianco-azzurro, vestito, l'angelo fa ombra sul pavimento. Ora È un po' strano perché insomma dovremmo essere in primavera, diciamo, e invece dove le ombre non sono così forti, e invece lui mette l'ombra, e questa ombra è il segno, anche nel Vangelo ti coprirà l'ombra, no? Quindi sono sempre dei richiami evangelici sottintesi, quindi c'è il fatto reale, fisico, l'ombra che dal punto di vista pittorico fa da contrasto al corpo, quindi è un bel gioco di luci, ma c'è sempre anche un sottinteso rimando evangelico. Non lo so, pure per esempio lì in questa stessa tela c'è un bellissimo giardino fiorito, no? E Maria è anche hortus conclusus nelle litanie, no? Allora, ma queste cose che noi appunto faticosamente decifriamo, per lui erano normali.
Ma probabilmente anche per gli uomini del suo tempo,
sì, assolutamente,
era più semplice decifrare di quanto
sì,
non sia.
Sì, perché appunto c'era un rapporto con la religione immediato, istintivo, non è che le opere erano nei musei. I musei nascono con Napoleone sostanzialmente nell'Ottocento, quindi le opere adesso noi le vediamo staccate dai contesti e questo non ci aiuta, facciamo un doppio di fatica.
Certo. E delle opere appunto che tu prendi in esame all'interno del volume, ce n'è una che ti è particolarmente
sì,
cara?
Ma
che...
quella che io amo di più direi è una Natività che si trova a Brescia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo. È un presepio diremmo francescano, classico, con il bue, l'asino, San Giuseppe, la mangiatoia, con tutti i fili di fieno, uno per uno, di cui si ricorderà il Caravaggio nella sua adorazione dei pastori a Messina, ma soprattutto l'atmosfera lunare. È un plenilunio. E dietro la costruzione, dietro la capanna, non si vede la luna, si vede l'alone luminoso, ma questa luce così argentea, così tiepida anche, crea un'atmosfera straordinaria, un'atmosfera di grande raccoglimento, di grande calore, e nello stesso tempo ti fa sentire i brividi dell'inverno. E questa è questa unione, diciamo così, di significato spirituale, di sentimento, di realismo, con dei colori traslucidi bellissimi. Il manto blu della Madonna e gli azzurri del Loto sono indimenticabili. Ecco, insomma, entri dentro un'atmosfera che è proprio il Natale.
Volevo ricordare anche che il tuo volume ha la prefazione del direttore dei Musei Vaticani, Antonio Paolucci, e che il volume è edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Quindi ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ricordiamo il titolo del volume di Mario Dal Bello, Lorenzo Lotto, Un incontro.
Grazie molte e arrivederci.
Ora andiamo idealmente a teatro e andiamo a vedere uno spettacolo che debutta domani, il 1 novembre, che sarà in scena fino al prossimo 13 novembre al Teatro Testaccio, qui a Roma, in via Romolo Gessi numero 8. Il titolo dello spettacolo è Che faccia faccio? Il testo è di Nicola Canonico, che ne è anche l'interprete, per la regia di Marco Falaguasta. E Nicola Canonico è con noi qui in studio, benvenuto.
Grazie. Ciao Rosario, buongiorno.
Allora, intanto parliamo proprio della tua attività di scrittore di questo
sì.
testo. Com'è nato?
Beh, diciamo che è la prima volta che scrivo un testo, forse fondamentalmente. Ci tengo a precisare che poi questo testo siamo stati portati in scena grazie anche a Marco Falaguasta, che oltre alla ne firma la regia, ne firma anche una supervisione un po' al testo, perché... non sono un autore, ho avuto, ecco, voglio dire, come ognuno di noi un giorno ha il coraggio di iniziare a scrivere delle cose un po' per sé, come se fosse un diario, e quale migliore occasione poi di raccontarsi. Che faccia faccio? Ecco, ho detto stamattina, ma di rado, che faccia devo fare? Che faccia faccio è una commedia sentimentale, quindi è l'amore che domina su tutto. che faccia fare un po', è un po' la faccia che tutti quanti noi forse indossiamo al mattino prima di uscire da casa.
Un po' una maschera.
Un po' questa maschera di questo personaggio che è Achille. Achille è un 35enne, un uomo affermato nel lavoro, un broker finanziario di successo. Tutte le sicurezze che lui ha nel suo lavoro in realtà non le ha in amore. Ecco il suo difetto fatale, il tallone di Achille. Un uomo che per certi versi è un po' ormai stanco quasi delle donne, delle esperienze che ha avuto nella sua vita, inizia qualcosa a tormentare. Quindi c'è proprio questa fase del tormento, cioè qualcosa che lo attanaglia, c'è uno stato di insoddisfazione, però non ancora focalizzato effettivamente che cosa sia. Voglio dire, non sono solo in scena, ci sono altri colleghi che sono Francesco De Rienzo e la stessa Cecilia Taddei, che sono i loro vicini di casa. Quindi voglio dire, c'è il confronto tra un singolo, diciamo, incallito, tra virgolette, e l'icona della famiglia perfetta, che sono i loro vicini di casa, e finché un giorno arriva lei, che è la nostra Sofia interpretata da Giusy Ricchizzi, dove insomma ci sarà un incontro particolare per lui, perché è una donna diversa dalle altre, è una donna che fa la fotografa, e quindi metaforicamente questa donna riesce proprio a fotografare la sua anima.
Perché cattura i volti, ma va oltre la maschera.
Va oltre un po' la maschera, ma soprattutto la voglia proprio di Achille di lasciarsi andare. Ecco, tutto quello che non ha fatto prima, cioè il fatto di mettersi in gioco, perché voglio dire, oggi viviamo in un periodo un po' particolare tutti quanti noi, no? Dove c'è un periodo proprio di ci si lascia un po' andare in un mondo dove tutto è frenetico, tutto è poco, a volte poco riflessivo, per cui c'è poco tempo anche da dedicare a noi stessi. Io penso che oggi amare qualcuno significa in primis amare se stessi, perché se una persona non ama se stessa, non si conosce, non riesce ad avere quell'equilibrio, non riesce nemmeno a dare all'altra persona.
E poi il paradosso è che tutti un po' indossiamo delle maschere, ma in realtà quello che vogliamo è essere visti.
Eh sì, quindi voglio dire, tornando un attimino a quello, quando uno scrive, evidentemente quando uno scrive c'è una parte di sé, quindi sì. Fondamentalmente anche una voglia di raccontare.
C'è una verità di sé, no? Sulla pagina.
Una verità di sé, è un modo di raccontare anche il periodo, la voglia di cambiamento di Nicola, no? Un percorso comunque che dove c'è un passato che non si rinnega, ma c'è sicuramente, ormai è giunta anche all'età di 35 anni. La vita non si programma, insomma, penso che tutto si vive, tutto si sente, però ognuno di noi debba avere anche una certa apertura nel guardare negli occhi delle persone, nell'anima della persona, proprio come ha fatto nella nostra storia fra la nostra Sofia.
Volevo chiederti una cosa rispetto al lavoro d'attore.
Sì.
Cioè, lavorare su un testo che si è scritto.
Sì.
È più semplice o più difficile di quando si lavora su un testo di un autore classico?
Voglio dire, c'è un coinvolgimento diverso. Quando c'è qualcosa di tuo, c'è un coinvolgimento. È un figlio, è una creatura che sta per nascere, quindi inevitabilmente ci sono. C'è un amore diverso. Quando lavori per un altro testo, guardi il tuo personaggio un po' così, un po' da lontano, c'è quella timidezza, quindi c'è quella voglia anche di scrutarlo piano piano, e poi a un certo punto, ecco, creare proprio questo incontro, questa miscela, finché avviene proprio questa fusione, anche perché in ogni personaggio, almeno per il mio modo di lavorare, c'è sempre una mia verità, in qualsiasi cosa. Perché un attore debba emozionare, e quindi per emozionare è un dono. Io, forse è il contesto proprio giusto per dirlo, ma è una cosa che ho sempre detto. Fare l'attore è un dono di Dio. È un dono di Dio perché l'attore è colui il quale che deve donare qualcosa a qualcuno, un'emozione. Questo è il modo in cui io, negli anni, ho avuto modo, attraverso la formazione, lo studio, l'esperienza, di affrontare questo tipo di lavoro. Mm-hmm. Ciò che cosa significa? Che un attore deve andare in quella direzione. Il suo compito è proprio quello. Quindi magari spesse volte ci può riuscire nell'impresa, altre volte no. Perché a volte magari in gergo si dice un attore è più bravo rispetto all'altro. Perché magari un attore riesce ad andare in quella direzione. Dietro l'attore c'è l'uomo. E se l'uomo non ha un'anima, non ha una profondità, non ha uno spessore, che cosa può regalare a quel personaggio e quindi allo spettatore?
Soprattutto se non la fa trasparire dietro quella maschera o quella faccia che appunto il personaggio...
E quindi tornando a quello che tu mi dicevi, evidentemente un testo che tuo, facendo una comparazione, è facile... Ma è difficile allo stesso tempo, perché c'è anche un coinvolgimento, anche tuo personaggio, c'è la voglia di non deludere.
Sì, un po' più indifesi forse, no?
Esatto, un po' più indifesi, sì.
E poi comunque tu ti sei affidato alla regia di un'altra persona.
Assolutamente
di Marco,
sì. Marco, devo dire, in questo caso è stato straordinario, perché io, non essendo un autore, quindi ci tengo a sottolineare questa cosa, Marco ha fatto sì che tutto ciò che io volevo raccontare, che voglio raccontare, lui lo ha reso al massimo, cioè drammaturgicamente, ecco, lui ha messo in piedi questo spettacolo che gli sta dando la giusta forza, cioè voglio dire proprio quello che io che volevo raccontare, non avendo proprio i mezzi in quanto non autore, insomma, quindi mi sento con Marco, c'è molta unione, molta intesa, poi insomma è uno che lavora molto bene sugli attori, soprattutto la voglia di raccontare la verità. Insomma, questa è la parte più profonda, però fondamentalmente è anche una commedia, voglio dire, perché uno sempre così dice, ok, ma è una commedia brillante, sì. Brillante, dove si gioca, ci si diverte, ci sono quelle che sono le quotidianità che può avere una vita di coppia, che sono i miei vicini di casa, quindi un rapporto molto simpatico, sai, di questa donna che tende a dominare un rapporto, che oggi l'amore è anche un po' un compromesso, quest'uomo che è ormai vittima, tra virgolette, della sua moglie, che... Lui, consapevole della sua forza, cede per evitare comunque quello che sono i litigi quotidiani. È uno che lascia passare, e che lei è quasi per certi versi incuriosito, no, da questa cosa, nel suo cambiamento, la sua metamorfosi, di dire però questi due sì litigano, però stanno bene insieme. È una storia piena di intrecci, di gioia, è un po' una storia d'amore che vuole fare un po' regalare un sorriso sicuramente, ma anche insomma un sogno. Oggi nel credere tutti quanti noi, voglio dire, io sono un innamorato dell'amore, forse non ho ancora trovato, o perché non mi sono mai messo in gioco prima, oppure forse mi aspetto troppo, chissà. Allora dico, ma intanto, come si dice, sono qui. Quindi
sì, però insomma evidentemente un testo di questo genere dimostra anche il tuo desiderio probabilmente di metterti in gioco.
Assolutamente
momento,
sì, quindi... assolutamente, come uomo e come artista, questo sì, non c'è la cosa più bella del nostro mestiere, ecco, proprio cercare di raccontare se stessi, delle proprie verità attraverso un personaggio.
E poi tu dicevi giustamente il desiderio anche di donare un sogno, il teatro deve... anche avere questa funzione,
sì.
Quella di far sognare chi
io
gli spettatori.
Ho avuto la fortuna, insomma, di fare televisione, quindi fiction, cinema e teatro, e devo dire che sono negli ultimi anni che il teatro mi ha arricchito tantissimo, al di là di una crescita artistica, umana, perché è bello il contatto col pubblico, è bello ogni sera. Cioè io ogni sera prima di andare in scena ho sempre questa adrenalina, questa tensione, questa cosa bellissima, poi appena entro in scena divento un leone, no? E poi è proprio uno scambio che hai, che tu con il pubblico, con lo spettatore che sta lì, che sente tutto di te, il tuo sudore, il cuore che ti batte, è straordinario.
È un'esperienza
molto bella. Sì.
Allora, ricordiamo che il debutto dello spettacolo è domani, 1 novembre.
Esatto.
Che faccia faccio?
Sì.
L'autore Nicola Canonico, che ne è anche l'interprete, insieme a Francesco De Rienzo, Cecilia Taddei e Giusy Ricchizzi, e la regia dello spettacolo di Marco Falaguasta.
Sì, grazie, ma posso farti una domanda a te? Volevo sapere, ma oggi, stando qui di fronte a te, che faccia
una faccia molto...
Che faccia era la mia?
Più trasparente di quella che probabilmente pensavi.
Io stamattina avevo messo la maschera di quello lì, tutto ad un pezzo e niente, sono crollato, ho buttato giù la maschera.
Il microfono tradisce. Grazie.
Vabbè,
allora Nicola, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per averci dato la possibilità di far conoscere il nostro spettacolo.
E chiudiamo con questo il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a lunedì prossimo per una nuova puntata di Punto e a Capo. Thank you.